Noi, o Padre, vogliamo dirti tutta la nostra riconoscenza perché tu ci insegni che cosa significa deciderci per il bene. Tu vuoi per noi il bene e non ti arrendi mai, anche di fronte ai disagi che questo bene può provocare. Ti ringraziamo perché ci insegni uno stile, perché tu sei veramente un padre e col tuo modo di scegliere, di decidere, di fare, sei colui che ci educa. Davvero tu educhi il tuo popolo e ci educhi passi per passo passo, con pazienza, con rispetto dei nostri limiti e delle nostre povertà. Ti vogliamo dire grazie perché ci hai mandato Gesù, tuo figlio, nella pienezza dei tempi, non ce l'hai mandato subito, hai aspettato che l'umanità maturasse, che fosse pronta a riceverlo. Grazie Signore Gesù perché anche tu ci hai educato alla gradualità, perché hai scelto una via che è fatta di rispetto dell'altro, di crescita progressiva, di attenzione piena d'amore, di fiducia. Donaci di avere gli stessi atteggiamenti nei confronti dei nostri fratelli. Donaci di credere che per far crescere il fratello occorre prima di tutto rispettare i suoi ritmi di crescita. E ti preghiamo di donarci ancora lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci permette di entrare nelle tue vie, di scegliere secondo i tuoi criteri e secondo i criteri del Padre. O Spirito Santo, opera in noi, ti preghiamo, donaci quel discernimento che ci permette di scegliere il bene senza esagerare nel meglio, di scegliere ciò che fa crescere e che può aiutare il fratello in maniera armoniosa, discreta, senza presumere, senza bypassarlo, senza spingerlo in avanti facendogli perdere la fede anziché aiutandolo. O Maria, tu che sei la madre, madre della fiducia, della speranza e della perseveranza, insegnaci quello stile che ha caratterizzato la tua vita e che è fatto di discrezione, di pazienza, di bontà, di perseveranza. Amen. Col capitolo 8 si apre un'altra questione. Abbiamo visto che San Paolo sta rispondendo ad alcune questioni che probabilmente gli sono state poste, sono arrivati alcuni con un elenco di situazioni che bisognava mettere a posto. Abbiamo visto la situazione dell'incestuoso, la situazione del matrimonio, la situazione del celibato. Ora siamo a un'altra situazione per capire a che cosa si riferisca San Paolo dobbiamo un po' capire cosa voleva dire, cos'erano i sacrifici. Allora, siamo in una società pagana e in questa società pagana ci sono degli usi e dei costumi che noi francamente adesso non abbiamo più. Facciamo un esempio: quando uno va dal macellaio adesso a comprare la bistecca, il filetto, quel che vuole, uno è sicuro che quella carne è una carne macellata apposta per essere mangiata. A quell'epoca cosa succedeva? Succedeva che c'erano dei templi nella città, diciamo Corinto, una città abbastanza grande, per allora una città veramente grande, grosso modo 500.000 abitanti, una città enorme, con due porti. Immaginiamo una città di questo tipo, con tanti templi, dove la gente andava a fare sacrifici. Ora, questi sacrifici che, immaginate, con tanta gente, c'erano tanti sacrifici, venivano uccise le capre, le pecore, i buoi. Colui che faceva sacrificio, normalmente, prendeva un po' della carne. Il sacrificio non era semplicemente offrire la vittima alla divinità perché mi procurasse dei cose, ma era anche simbolica, perché una volta che questa carne era offerta alla divinità si partecipava anche al banchetto sacro, cioè magari uno si portava a casa un po' di questa carne, invitava gli amici, mangiavano insieme, ma un po' rimaneva lì al tempio per il sostentamento dei sacerdoti. Ora, i sacerdoti cosa dovevano fare con questa carne? Non potevano mica, un po' di roba veniva bruciata, magari così, un po' di cose, però venivano vendute alle macellerie che vivevano nella città, quindi la carne che veniva data a certe macellerie era carne sacrificata agli idoli. Ora, capite, in una società dove la prevalenza della gente vive queste cose, tutti lo vivono serenamente, ma quando comincia, immaginiamo un cristiano, si pone il problema, dice, ma io quando vado a comprare la carne, che carne mi viene data? Sarà una carne sicura? Non sarà carne sacrificata agli idoli? Cioè, capite? Soprattutto succedeva anche che nelle adiacenze dei templi pagani esistevano anche delle sale dove venivano organizzate delle feste, ricorrenze familiari, personali. In genere l'organizzatore spediva un biglietto agli amici e li invitava a condividere un banchetto in cui era offerta della carne immolata agli idoli del tempio. Questi banchetti avevano un risvolto religioso sociale che incideva anche sul lavoro e sui rapporti quotidiani. Immaginate uno che ha degli operai, dice dai venite anche voi, e se tu rifiuti rischi di perdere anche il lavoro. Ah guarda, hai visto che malmostoso, e non puoi neanche spiegare il tuo rifiuto. E allora come regolarsi di fronte a questo? Capite che la cosa non è facile, non è semplice, soprattutto perché tu vivi in mezzo a queste cose. Ora, San Paolo parte un po' da lontano, la questione è stata sottoposta a lui, e San Paolo è molto, vi faccio notare, per noi leggeremo solo i primi 6 versetti, che San Paolo è molto concreto, molto preciso. Ho intitolato il brano, la nostra riflessione, Le carni immolate agli idoli. Riguardo alle carni immolate agli idoli, sappiamo tutti che abbiamo conoscenza. Cioè San Paolo comincia a dire, vi ricordate come è cominciata la lettera ai Corinzi? I Corinzi erano molto fieri della loro conoscenza, della loro scienza, della loro capacità di sapere le cose, anzi tra di loro facevano delle distinzioni, io sono della scuola di Apollo, cioè io sono stato, è lui il mio catechista, è lui che mi ha istruito, cari miei, che prediche questo qui, io andavo al foyer, cioè io andavo là, allora ognuno aveva, e io sono di Paolo, io invece no, sai, addirittura Pietro, Cefa, io. E allora San Paolo dice, ma dai, smettetela con questa storia qui, guardate che nessuno è stato battezzato nel nome di Paolo, di Apollo, di Cefa o di altro, siete stati battezzati nel nome di Cristo, quindi smettetela, queste divisioni sono assurde, soprattutto perché erano basate sulla fama della persona. Poi sai, io ho frequentato la Pontificia Università di là, io ho fatto questo qui, capite? Allora San Paolo dice, qui è una specie di frecciatina ai Corinzi, no? Noi sappiamo tutti che tutti ne hanno conoscenza su queste cose, cioè tutti voi bla 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 bla, siete sicuri, sapete tutto, no? Allora attenzione, allora San Paolo dà un principio, ma la scienza gonfia. La carità edifica, ecco il primo principio. Allora, l'importante non è sapere, ma l'importante è amare. voi vi vantate tanto perché, voi sapete, noi, figurati, le carni molate agli idoli, ma che sciocchezza, ma dove siamo, ma siamo qui, ma siamo mica così superstiziosi, noi non siamo mica quelli che portano in giro la zampina di coniglio appesa alla cintura, il cornetto, eccetera, ma dai, noi siamo seri, non facciamo queste cose, ma noi siamo persone, la scienza, attenzione, la scienza gonfia, cioè gonfiare, notate bene, è un termine che San Paolo riprenderà, deve essere un verbo che era molto, molto usato nella comunità di Corinto. Che cos'è? Cosa vuol dire gonfiare? Vuol dire aumentare artificialmente il proprio volume mettendo dentro soltanto aria, quindi fuffa, capite? San Paolo riprenderà questo tema proprio nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, il famoso inno alla carità. La carità non si gonfia, cioè uno che ama non ha bisogno di aumentare artificialmente la propria per far vedere che vale qualcosa. No, la carità è capace di sparire. Ecco qui, allora subito, Paolo comincia a dire, prima cosa ricordati che la conoscenza gonfia, cioè ti fa credere chissà chi, ma poi cosa vuoi perché hai preso la laurea, perché hai la tesi, perché hai questo, figurati, come dopo arriverà a parlare di quelli che si vantano di parlare in lingue, tutti che vogliono parlare in lingue, a Corinto, parlare in lingue. Perché è una cosa che faceva stupire gli altri, hai visto, questo parla in lingue, questo è invasato dallo Spirito Santo, San Paolo diceva. Quando Paolo fa l'elenco di tutti i carismi, di tutti i doni dello Spirito Santo, sapete cosa fa? Li mette in ordine e per ultimo mette quello delle lingue, per ultimo. Che a Corinto diceva il primo perché è quello che mi fa emergere, gli altri rispondono lì con la bocca aperta e dicono, hai visto, parla in lingue. Perché la mia nonna parlava in lingua e non sapeva neanche scrivere, lì a leggere, anche la mia nonna. Mia nonna Caterina, poverina, non sapeva leggere né scrivere. Parlava in lingue. Amen, ebraico. Kyrie eleison, greco. Ave Maria, grazia plena, latino. E poi anche il dialetto. Più occhio, volete dire, quattro lingue. Allora, noi invece sapete che questo... Allora dice, la scienza, più che conoscenza è scienza, parla di scienza, gonfia, mentre l'agape, notate bene, quando noi diciamo carità, spesso a me non piace tradurlo carità, però la traduzione è questa, ma sarebbe meglio lasciare il nome greco, agape, perché carità viene in mente l'elemosina, capite, un'altra cosa, l'agape invece che cos'è? Deriva dal verbo agapao, o agape in greco, che vuol dire amore gratuito che non chiede nulla in cambio. Cioè è lo stesso amore che Gesù chiede ai discepoli, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, cioè è l'amore che dona la vita e non dice neanche all'altro di chiedere grazie, di dire grazie. Quindi è questo che edifica, che fa crescere, è l'amore, il resto è un crescere perché usi la pompa della bicicletta e fai gonfia. Questo è un gonfiare, queste sono come le famose bistecche gonfiate, no? Che lo metti dentro nel pentolino e fanno niente, una roba, sparisce tutto. È qualcosa, era pura aria fritta. Invece no, la carità edifica, cioè fa crescere veramente. Edificare vuol dire crescere. Quindi la carità è capace di far crescere, mentre invece la scienza ti dà una crescita fasulla, finta, è soltanto un aumentare, immettendo aria, è aumentare il proprio volume. E ancora va avanti. Se qualcuno crede di sapere qualche cosa, non ha ancora imparato come bisogna sapere. Ecco, che cosa intende Paolo? Cosa vuol dire sapere? Sapere vuol dire leggere le cose con gli occhi di Dio. E quando tu cominci a leggere le cose con gli occhi di Dio, ti rendi conto di ciò che vale e ciò che non vale. Cominci ad avere una visione nuova delle cose. Ecco, leggere le cose con gli occhi di Dio. Dai il peso giusto alle cose. se no rischi di far credere, di credere che una cosa è importante, invece non vale niente. Ecco il vero discernimento. Quindi se qualcuno crede di sapere, quando uno dice, ah, ma io so, io ormai queste cose ho assodato, io figurati, non cado in queste trappole, allora non ha ancora imparato cosa, come bisogna sapere. Come bisogna sapere? Bisogna sapere con modestia, con umiltà, senza voler schiacciare l'altro, senza credersi superiori. Paolo poi lo dirà dopo, il famoso inno alla carità. E poi avanti dice, chi invece ama Dio, e qui c'è il verbo agapao, chi invece fa questa esperienza di amore di Dio, è conosciuto da Lui, ecco la vera conoscenza. Quando tu sei conosciuto da Lui, notate bene che San Paolo usa il verbo conoscere nel senso biblico, vuol dire ha una relazione profonda con Lui. Questo è amare, avere una relazione profonda, a tal punto che l'altro diventa parte di me, no? Conoscere è un verbo bello, è bellissimo, perché in fondo vuol dire avere una relazione intenzionale con un oggetto o con una persona. Che cosa vuol dire avere una relazione intenzionale? Che cos'è? Così si dice filosoficamente. Vuol dire che qualcosa dell'altro passa dentro di me. Cioè io non sono più, quando io conosco una persona, non sono più come prima, perché qualcosa di questa persona che mi si è espressa e ha parlato con me è entrato in me. Quindi un po' della sua esperienza è passata in me, quindi non è più come prima. Quindi la conoscenza è una relazione profonda che permette di, tant'è vero che il massimo della conoscenza, si dice, andate per leggere la Genesi, Adamo conobbe sua moglie ed essa concepì e partorì un figlio e lo chiamò Caino, così conobbe sua moglie, vuol dire, conoscere è quella, è la relazione più profonda che ci possa essere nella Bibbia, è la relazione sessuale dove l'uno e l'altro diventano un'unica cosa tanto da donarsi reciprocamente e non potersi più separare. Quindi se io mi lascio amare da Dio, divento tutt'uno con Lui e Lui mi trasforma in sé, io stesso divento amore, Dio è amore e io divento amore. Ecco allora la vera conoscenza, è lasciare spazio a Dio in sé. Paolo quindi fa questo cappello, adesso comincia. Riguardo dunque al mangiare le carni immolate agli idoli, ecco la scienza, San Paolo dice, noi sappiamo che un idolo è nulla al mondo. Che cosa sono gli idoli? Non esistono, sono dei fantocci, sono delle statue, allora chi se ne frega? Gli idoli sono nulla e se la carne è sacrificata agli idoli non è niente, posso mangiarla, che problema c'è? Questa è la scienza, cioè se uno è sciolto, è libero, sa che è così, che problema, non c'è nessun problema. E infatti dice, noi sappiamo che un idolo è nulla al mondo e che non esiste che un Dio solo. E aggiunge, infatti, anche se vi sono delle cosiddette, chiamiamolo così, pretese divinità nel cielo e sulla terra, come di fatto ci sono molti dei e molti signori, però quanta gente dice, oh, Zeus, Giunone, Apollo, Marte, cioè, oh, Ares, in Grecia era Ares, non era Marte, comunque sia, quante ce ne sono, ma sono tutte cose fasulle, dunque, che problema c'è? Esiste solo Dio, e quindi tutte le cose appartengono a Dio, e se gli dei non esistono, vuol dire che le carni sacrificate agli dèi fanno ridere, no, carne normale, anzi, perché se tu, notate bene anche lì c'era il problema, se io compravo la carne sacrificata agli idoli costava di meno, e se compravo la carne non sacrificata agli idoli costava di più. Perché? Ma perché c'era inflazione sul mercato dell'altra, capite? E allora siccome anche tra i pagani C'è la gente che dice, ah, io piuttosto che mangiare la carne sacrificata a Zeus, per carità, io preferisco Hermes, io preferisco Giunone, e questo qui non c'era sul mercato, ma piuttosto che tradire Zeus, o tradire Giunone, io preferisco andare a mangiarmi la carne macellaia, dove sono sicuro che lì non è sacrificata a nessuno. Capite che allora è anche questione di mercato. Se io voglio la carne non sacrificata agli idoli, spendo di più. Se prendo quella carne sacrificata agli idoli, che tanto sono niente, me la prendo. No, capite? Anche qui è questione di buon senso, un gioco. Chi se ne frega, tanto gli idoli non ci sono. E quindi aggiunge, per noi invece c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene. E noi siamo per Lui. E c'è un solo Signore, cioè uno che tiene tutto nelle mani, il Signore è colui che tiene saldamente tutto nelle sue mani. Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose, e noi siamo per mezzo di Lui. Quindi ecco già alcuni principi che San Paolo tira fuori, è molto importante. Non preoccuparti di nulla, sii sciolto, sii libero. Qual è il centro su cui devi fondare la tua vita? L'amore. Sant'Agostino direbbe, poi dirà più tardi, ama et fac quod vis, ama e fa ciò che vuoi. Cioè tu vivi la tua comunione profonda con Dio, se ami, tutto il resto ti fa ridere, c'è niente che è così importante. E poi sappi che esiste solo un Dio, questa è la vera scienza, sapere che esiste solo Dio e che dunque gli idoli sono un nulla e quindi non devi lasciarti turbare da nulla. Questo è quello che bisognerebbe dire, bisognerebbe fare, questo è lo stile del comportamento che dovrebbe essere tipico del cristiano. Mentre a Corinto, perché San Paolo sente l'esigenza di fare queste precisazioni? Perché probabilmente circolavano delle voci diverse. Voi sapete com'è complicato mangiare presso gli ebrei. Se siete andati in Terra Santa, è stato dato sull'aereo cestino da viaggio, no? Con scritto, col certificato dentro, cibo kosher. Avete visto, no? Non c'era dentro il bigliettino con scritto cibo kosher. Era una linea, un aereo di linea oppure un aereo italiano?
Italiano.
Ah, ecco, si capisce. Ma se uno va con l'aereo di linea ebraico, che so io, Elal, è così, in realtà ti danno un cestino da viaggio con lo scatolino che ti danno con scritto cibo kosher, garantito, eccetera, perché bisogna che i cibi siano fatti in maniera diversa, i latticini mai insieme alla carne, mai nella stessa scatola.
Per cui
ha servito diverso. Sì, è andato a servire perché probabilmente era un ebreo e degli ebrei ha dato, non la riserva sull'aereo di cibi kosher, perché se tu fai un aereo di linea italiano che va a servizio in Israele devi garantire ai tuoi clienti che questi siano soddisfatti, no? Probabilmente se c'era anche qualche rabbino saranno andati a esaminare se li hanno tenuti in un frigorifero a parte, perché basta avere due frigoriferi.
C'era un rabbino.
Non potevano essere insieme, quindi se c'è il rabbino va a vedere sull'aereo per dire andiamo a vedere dove gli ha messo questo cibo, guai, se tu li messi due scatoline vicine ci contaminano, oh per carità, allora questo è il cibo kosher, questo invece non è il cibo kosher, per cui vanno tenuti rigorosamente separati in due frigo diversi. Già sarà stato difficile per un ebreo accettare di mangiare accanto a uno che non è ebreo il mio cibo, il tuo cibo, così magari stai passa un filo, non so, un filo lì, non si sa bene. Vedete già, comunque essendo stato in Terra Santa per molte volte so un po' che queste cose. Ora è chiaro che per degli ebrei convertiti queste cose che Paolo sta dicendo non sono così ovvie, soprattutto perché cioè, ma gli idoli, mamma mia, ma gli idoli chissà cosa sono, gli idoli veramente, sai, soltanto, ma ora Paolo dice con molta semplicità, guardate che gli idoli non esistono, sono non essere, ecco, chiamiamolo così, qualcosa che non c'è, sono delle statue, Fino, quindi Paolo si sta basando sulla Bibbia, notate bene la modernità di Paolo. Nessun ebreo avrebbe detto una cosa, ma Paolo basandosi sulla Bibbia, gli idoli d'Egitto sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, hanno bocca e non parlano, hanno orecchie e non sentono, hanno mani e non toccano, piedi e non camminano. Vi ricordate, no, questo salmo che troviamo di domenica, normalmente nel Salterio, al vespro della domenica, abbiamo questo salmo. Ora, che dire, il nostro Dio invece è un Dio vivente. Allora noi, questi dei non ci fanno paura, quindi non abbiamo nessuna remora, ci sentiamo liberi, perché al centro di tutto c'è Dio e il suo amore. Questa è la cosa fondamentale che rimane, capite? Al di là di ogni cosa, scegli l'amore, scegli Dio. Se scegli Dio e se scegli l'amore, non sbagli più. Questa è la regola generale. Vedremo che poi Paolo dice, certo, questa è la regola generale, però dobbiamo stare attenti, perché non tutti sono così, perché le persone che tu hai intorno non riescono ad essere, tu non puoi pretendere che tutte le persone la pensino come te, per cui, e dopo vedremo la seconda parte, che vedremo poi la prossima meditazione, è invece sulle attenzioni che tu devi avere per coloro che non hanno questa certezza. E qui è il discorso, no? Capite? Ecco, dobbiamo sempre tenere presente un principio, che non solo bisogna essere sicuri delle proprie certezze, e questo è importantissimo, bisogna essere fieri delle proprie certezze ed essere sicuri, ma bisogna essere rispettosi delle certezze degli altri. Perché? Se io non sono rispettoso delle certezze, perché io devo aiutare l'altro a crescere, non devo spingerlo. Oppure dargli spintoni, cioè un conto è accompagnare con la mano, un conto è dargli spintoni, l'altro può cadere. Allora, Gesù non è venuto a insegnarci tutto e subito, ricordiamo il principio della gradualità, che è importante, che io ho accennato nella preghiera iniziale della nostra meditazione, ho parlato di questo Padre, Dio, che ci ha insegnato con gradualità, che ci ha educato a poco, Gesù che non è venuto a dirci tutto in una volta sola, ma ha detto, ci sono molte cose che io dovrei ancora dirvi, ma ora non siete ancora in grado di portarle. Quando verrà il Paraclito, lui vi insegnerà la verità tutta intera. Cioè, la verità tutta intera è la meta, ma il cammino per raggiungerla è progressivo. Sono spiegato. È importante avere chiaro che io devo arrivare alla verità, ma la verità è il punto di arrivo, non è il punto di partenza. La verità è l'ultimo punto, non il primo. Pian piano, io mi ricordo che la mia maestra delle elementari, quando ci correggeva i pensierini, all'inizio tollerava anche certi errori, certi anacoluti, per esempio a me mi piace mangiare la pasta asciutta, a me mi non si dice in italiano, però l'importante è che tu scrivevi che a me e anche mi fossero corretti, almeno in prima elementare, e dopo comincia a dire, ah, guarda che a me e mi non sono due cose che si possono usare insieme, bisogna scegliere. E mi ricordo che la mia maestra disegnava sulla lavagna un pupazzo con due teste, uno si chiamava a me, l'altro si chiamava mi. Allora devi scegliere quale testa, cioè, mi piace mangiare la pasta asciutta oppure a me piace mangiare la pasta asciutta, scegli quale delle due teste. A me è rimasto impresso questa cosa qui, ma non subito il primo giorno, all'inizio. Allora dice, ma maestra, ma Vilma, ma perché quando allora scrivevo a me mi piace me l'hai lasciato e adesso me lo cancelli? Perché all'inizio a me interessava che tu scrivessi le parole corrette, adesso mi interessa che sia corretta anche la grammatica e la sintassi. Quindi capite, prima progressivamente, pian piano, no? Non è che il bambino quando comincia a parlare comincia a fare allora non dice, senti, dimmi quello che vuoi, dirlo chiaro. Capite? Ci vuole del tempo, ci vuole la pazienza. Ecco la progressività, no? Ecco questa capacità, scusate un po' teatro, ma comunque che noi, questa volta per spiegarci bisogna capire che, perché noi spesso abbiamo un po' la pretesa, ah sì, adesso, ah ma oh, c'è gente che, oh, è vero che non è una cosa saggia, andare, che so, ad accendere la candela alla Madonna mentre dall'altra parte c'è la messa, perché insomma fermati a messa poi vai a accendere la candela, però bisogna educare gradualmente questa persona a dire guardi, accendo la candela alla Madonna è una cosa saggia, buona, e soprattutto cerchiamo di capire che accendere la candela vuol dire accendere la mia fede, è un simbolo, è una preghiera che vuol rimanere lì davanti a te, vuol dire tante cose, non è il talismano. È chiaro che devo educare pian piano questa persona, ma è chiaro che potrei anche partire e dire via queste sante rosticerie della chiesa, bam, basta, diventiamo saggi, via queste cose qui, inoltre sporca anche i muri. Ma no, momento, cioè, non tutti hanno raggiunto la maturità che hai tu, cioè bisogna pian piano portare le persone a comprendere le cose. E quindi io ricordo Monsignor Ghetti, perché era parroco allora del suffragio molti anni fa, un tipo molto sportivo, è stato per molti anni educatore dei giovani, capo scout eccetera eccetera, cappellano degli scout, lui stava celebrando la messa, arriva una signora tutta birra con una candela accesa, lui stava facendo la predica, questo attraverso trionfante la navata della chiesa principale, della chiesa del suffragio, per andare poi verso la destra, l'altra dove c'era la Madonna, con la candela accesa, e lui fa: signora, dove va? Si ferma, tutta smarrita, va, non sa che le Olimpiadi sono già finite, no? Ecco, così le ha fatto capire che la fiaccola olimpica non è da esporre in chiesa nel momento in cui c'è la messa. Ecco, allora, sono modi progressivi di far crescere, qualche volta sono scioccanti, ecco, però ecco, sui principi non si deve sgarrare, il principio c'è, però bisogna arrivarci pian pianino. Ed è questo un po' che San Paolo, San Paolo con molta chiarezza dà dei principi qui, prima parte, primi sei versetti, poi vedremo come applicarli questi principi, perché io venisco a quello di applicarli passando sopra le teste, e questo non è esattamente la volontà di Dio. Dio prima ha chiamato Abramo e poi 2000 anni dopo ha mandato Gesù Cristo a dire le beatitudini. Non ha detto che allora Dio chiamò Abramo e disse: Abramo, Abramo, beati i poveri in spirito perché di essi il regno dei cieli. Ma sicuramente Abramo non avrebbe capito niente. Ad Abramo ha chiesto una cosa, 2000 anni dopo Gesù Cristo, che viene da Dio, ha cominciato a dire altre cose che non erano contrarie, ma che erano in continuità, ma in progressione con quello che era stato detto. Perché c'è questo cammino che è fatto di gradualità, cioè un passo dietro l'altro. Ecco, io penso che è bello anche soffermarci su questo, anche magari durante l'adorazione, dire grazie Signore perché mi hai educato progressivamente e non mi hai preso a spintoni, non mi hai preso a calci nel sedere se non camminavo, ma mi hai portato avanti passo passo, mi hai tirato non per le orecchie ma mi hai accompagnato per la mano. Ecco, io credo questo, soprattutto grazie Signore perché mi ha insegnato l'essenziale, cioè sulle cose essenziali tu non ti sei arenato, cioè la cosa essenziale è l'amore, è quello che edifica, è l'agape, è il dono totale di sé. Ecco, grazie perché tu, indicandomi questa strada attraverso Gesù, mi metti una strada che è fatta di vita bella, di vita intensa, di vita gioiosa, di vita luminosa.